Cioè, perché appunto si è interrotto in questo modo? Perché, come tu dici, c'era un momento di anticipo, c'era un momento, perché prima abbiamo parlato di questo respiro, di questa pausa che l'umanità si prende, in cui a un certo punto, addirittura per un certo breve periodo, non ci sono più iniziati sulla Terra, perché ci prepariamo all'epoca dell'anima cosciente, quindi dobbiamo stare sulle nostre gambe per un po'. Ora però, noi abbiamo parlato di alcune cose che sono accadute prima di questo momento, ma non abbiamo parlato dell'ultima cosa che avviene prima di questo momento. L'ultima cosa che avviene prima di questo momento è l'incontro dei 12 attorno al fanciullo, che di cui abbiamo sentito tanto parlare. Questi 12 personaggi, che si dice fossero i 7 santi risci, uno che rappresentava proprio il materialismo, gli altri che rappresentavano il futuro dell'umanità, si riunisce intorno a questo bambino che è nessun altro che Caino, nessun altro che Iram, che Lazzaro, e in qualche modo riversa in lui tutta la saggezza di tutti i misteri. Quindi i misteri prima di morire si versano in un uomo. Quindi vedete ancora come veramente il baricentro dell'evoluzione si sta spostando sull'uomo. Tutti i misteri prima di morire, prima di andare in questo momento di silenzio in cui si ritirano dalla terra, confluiscono in un bambino, in un ragazzino dodicenne che poi muore. Steiner dice diventa talmente quasi trasparente da quante forze spirituali sono entrate in lui, poi muore e quindi non rimane più niente. Però quel ragazzino ha ricevuto, voi sapete cosa vuol dire una morte infantile? Vuol dire che tutte le forze che quell'individualità non ha potuto utilizzare in quella vita terrena sono a sua disposizione come forze in più per la prossima. Quindi questo ragazzino, oltre ad aver ricevuto l'universo intero, ha pure tutto il suo bonus di quello che era suo, che era molto, che stiamo parlando di una delle individualità massime dell'umanità, e noi sappiamo che ritorna nel XV secolo, nel fatidico XV secolo, dopo che i templari già da 2 secoli sono scomparsi.
Ritorna alla fine del XIV, a cavallo tra il XIV e il XV,
quindicesimo
secolo, che vive 108 anni.
No, quello non mi ricordo lui esattamente quanto viva.
E poi alla fine a 80 anni diventa cavaliere della pietra.
Sì, 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 nel 1459 divenne
alla tarda età.
Sì, ed è il famoso, famosissimo, celebrato Cristiano Rosa Croce. No? Fondatore della Rosa Croce. E allora cominciamo a comprendere le frasi di Steiner quando dice: dal fumo del rogo dei templari nasce l'immagine della Rosa Croce. Perché noi conosciamo l'immaginazione della Rosa Croce. E fino a ci arriviamo tutti. Poi c'è l'ampliamento, c'è l'update. Poi no, ti scarichi l'update e ti viene che la Rosa Croce viene dal fumo del rogo dei templari. Perché? È quello che abbiamo detto ora. Perché la civiltà che Christian Rosenkreuz viene a fondare con le giuste forze, perché adesso, nel XV secolo, l'anima cosciente ce la siamo conquistata, abbiamo avuto i comuni, abbiamo avuto le signorie, abbiamo, vedete che i comuni sono una delle fucine dell'anima cosciente, no? Nella storia dell'Europa, questi qua che si mettono a governarsi da soli e mandano a stendere l'imperatore, no?
Rispetto ad altre strutture tipo feudalesimo, in cui in realtà
sono una delle fucine dell'anima cosciente, i comuni, no? Ora, dopo i comuni, il signorio, tutte queste esperienze, le esperienze delle monarchie nazionali che iniziano a delinearsi, cioè siamo ormai nell'epoca dell'anima cosciente, siamo in qualcosa che è uscito dal Medioevo, e in quest'ambito viene Christian Rosenkreuz, all'inizio proprio di tutto questo. Della maturità, poi verrà l'età della controriforma, quindi del protestantesimo. Cristiano Rosenkreuz ci ha già preparati e ha già portato quell'iniziazione che non è più l'iniziazione cristiana di cui abbiamo parlato prima, ma l'iniziazione cristiana rosicruciana, cioè quell'iniziazione che si fa stando nel mondo. E vedete che è proprio il fumo dei templari, no? È il distillato di quello che i templari hanno fatto. I templari l'hanno fatto con un fanatismo e con una foga esagerata. Perché? Perché non hanno dovuto fare prima. Quindi per fare spazio nel mondo a questo, o eri fuori di melone o non ce la facevi. E Steiner ci dice che il templare ha un elemento luciferico, che è stato la sua rovina. Perché questo elemento luciferico, da una parte, gli crea uno strappo tra il suo questo essere grandemente e poi il suo andare a combattere. Io ho fatto degli studi tempo fa per un corso di alimentazione che abbiamo fatto sulla cucina dei templari, come mangiavano. I templari sono quelli che hanno inserito la carne anche, no? Mangiavano la carne, perché uno che deve andare a combattere non sta su se non gli dai la carne, proprio perché avevano questo rischio luciferico, carne, no? Ecco. E però la carne, come la preparavano loro, è uno spettacolo, perché l'uso delle spezie, l'uso delle cose, ci mettevano le cosette giuste perché questa carne fosse una carne che tendeva a stare in piedi. Era una carne che tendeva a radicare, diciamo così. Usavano i semi di finocchio, usavano il sale così, così, sale grosso, uno spettacolo. Poi fate questo, fate quello, no. Il rosmarino sempre, era eccezionale. E però questo elemento luciferico fu la loro rovina, nel senso che le famose confessioni estorte sotto tortura, lì Steiner proprio ci dice che, essendo molto vicini a Lucifero, questo loro fanatismo, Lucifero spesso entrava nella loro anima per tentarli e gli diceva: ma potresti fare questa cosa adesso? Ah, potresti, però sta vita di castità, tu sei un guerriero, quando saccheggi una città, se passi a fianco a una signorina non lo saprà mai nessuno, no? Hai ammazzato, cioè, che te frega. Quindi loro erano pieni di queste immagini di tentazione a cui resistevano strenuamente. Però che è successo, dice Steiner, quando sono stati torturati, l'io non c'era più, non erano più presenti a se stessi, e quindi cosa è successo? Che tutti questi spiriti luciferici che gli avevano instillato queste tentazioni, che loro avevano compresso in fondo al barile ma non avevano trasformato, sono scoppiati fuori in un vaso di Pandora infinito, e quindi hanno confessato di aver fatto le peggio cose. In realtà erano tutte le cose che loro avevano resistito dal fare. Quindi accusati giustamente due volte, dice, cornuto e mazziato.
Che lo ritrattassero poi nel momento in cui magari gli prendessero un po' di coscienza.
Certo.
Però
certo, in cui certo che li trattavano, perché tornavano e dicevano: no, io quella non l'ho proprio fatta, proprio quella là. Proprio quella lì che ho detto no, non la tocco, non la tocco. Adesso mi dici che invece no, è tutta la fatica che ho fatto a passare dritto. E poi quindi ero ritrattato. Quindi vedete che questo anticipo, però nel XV secolo non c'è più. Abbiamo fatto un passo, abbiamo fatto un gradino che ci permette di essere al momento giusto. E allora, poi mi dovete fermare, io se no devo parlare 5 ore di fila, ve lo dico, dato che adesso io parlerei di Christian Rosenkreuz, perché dovendo fare tutto in un pomeriggio posso parlare 4 ore di templari. Se volete fare 5 minuti di pausa, li facciamo.
Anche per te,
soprattutto. Senti, una cosa, sì, prima di chiudere questo punto,
sì.
Boh, sembrerebbe che sono passati proprio gli anni giusti per coloro che sono vissuti come templari, potrebbero incarnarsi in questo momento storico.
Oggi?
Un po' più avanti.
Dici adesso? Non nel 1500, adesso.
No, nel 1500, oggi.
Oggi.
O sì, forse ancora meno, troppo presto, non lo so.
Ma più o meno un ritmo, sì. Più o meno come ritmi siamo.
Sì. E oggi non te la sei fatta un'immaginazione di dove si stanno manifestando in questo momento? Perché uno che ha passato tutte queste cose qui, cioè una persona o sono dei gruppi di persone che in questo momento sono facili da identificare, cioè non è che sono cose comuni che hanno fatto un po' tutta l'umanità, sono cose che hanno fatto specificatamente, perciò oggi potrebbero ritornare, sarebbero pure abbastanza identificabili, non lo so.
I templari sono una cosa complicata. Ci sono i templari. I templari della prima ora non sono i templari del 1307, per esempio. Allora, noi sappiamo, cominciamo dallo studio, noi sappiamo per certo che una parte della corrente templare è quella che si incarna nei nostri giorni. E noi sappiamo, ad esempio, l'unico templare di cui abbiamo notizia conclamata in Steiner è Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro, che lui dice si è incarnato in anticipo per partecipare all'antroposofia. E questa è Elisabeth Wrede, una della prima presidenza, conosci, va bene. Elisabeth Wrede, diceva, era Plinio il Vecchio, era Jacques de Molay. Questo ha detto Steiner su di lei. E infatti, se tu vai a vedere la casa di Elisabeth Wrede, a Dornach, che lui le ha fatto fare, è fatta come un castello templare. Ha una torre centrale rotonda e poi intorno alle due ali ed è mimetizzata la casetta di 1900. Ma in realtà è un castello templare. È prodigioso vedere come gli progettasse le case, no? Proprio mirate a seconda dell'individualità che ci abitava. E per il resto, ci sono templari in giro, secondo me. Io te lo dico così. Però sono quelle cose, sai, su cui Steiner non ha mai dato indicazioni sul modo di gestire il karma. Però io sono d'accordo con il modo in cui la vede Peter Sayre. Lui non ci ha dato indicazioni, ma ci ha dato l'esempio. E quindi sulle persone viventi non si è mai pronunciato. Lui, per esempio, ha detto tutte le vite precedenti del presidente degli Stati Uniti l'anno dopo che è morto. Quindi, dato che è una cosa che è ancora in giro, io ti posso dire, sì, secondo me quello che dice è giusto, non è solo teorico, ma c'è una grande parte di questa corrente adesso in azione. E vedi, sia quelli che hanno capito bene, sia quelli che non hanno capito tanto bene, e quindi portano avanti questo fanatismo, invece. Però non direi di più, perché, no, sono cose su cui c'è un profondo velo di rispetto che va.
Scusa Fabio, facciamo un pezzo.
Sì, sì, facciamo 5 minuti.
Facciamo un quarto d'ora. Dai, 7, 8.